ero diacono, con tanta fatica ad essere ordinato a procedere nel cammino.
Lo vidi per la prima volta a Bologna. Il suo vescovo l'aveva mandato a Bologna per farla studiare teologia.
Quando è arrivato Don Tonino in diocesi io avevo 17 anni.
Ero stato invitato da lui a pranzo.
Poi arriva Don Tonino e comincia a chiedermi quando è che ti ordino.
Pensavo di trovare chissà che. Mi trovai con due fette di pane raffermo, bagnato in acqua.
Diceva, ma quel ragazzo del sud ti fa certe obiezioni.
Credo che averlo incontrato in quegli anni sia stata una cosa fondamentale per le scelte che poi ho fatto nella mia vita e che provo a rifondare continuamente.
Spesso la fisarmonica la teneva nel portabagagli della sua macchina e una volta mi chiese di andare a prenderla. Io ancora non sapevo che avesse questa abitudine. Dico, ma dove sta la fisarmonica? Come? Nel portabagagli della macchina. Ma dammi le chiavi. No, è sempre aperta. Tanto cosa mi devono togliere dalla macchina? La Bibbia? Magari.
Sono in fondo gli anni dell'adolescenza, della post-adolescenza, dell'immediata giovinezza, quelli in cui uno sceglie chi vuole essere da grande.
Mangiamo due frise, uno io e una lui, e siccome a me pane bagnato in acqua non piace...
Lui si è subito caratterizzato per la sua capacità e la sua voglia di incontrare tutti e soprattutto i giovani.
A un certo punto mi disse, ma sa quanta gente vorrebbe stare ora lì al posto suo? Non perché io sono il vescovo, ma perché... ci sono milioni di nostri fratelli e sorelle che muoiono di fame e di sete.
Eravamo giovani obiettori di coscienza, alle prime armi, e dovevamo concretizzare il nostro progetto.
Ci ha permesso di collaborare attivamente all'interno di una chiesa che in quel momento, in questa diocesi, faceva delle scelte conciliari.
Siamo andati, abbiamo bussato ed è venuto ad aprirci lui.
Quindi una chiesa che provava a strutturarsi anche sull'impegno dei poveri, sulla evangelizzazione, sull'inclusione dei laici all'interno delle scelte ecclesiali.
Noi non avevamo immediatamente capito che fosse lui, l'abbiamo capito quando siamo entrati in stanza e lui si è seduto dove di solito si siede il vescovo e ha detto: Antonino, sono io.
La prima cosa che Don Tonino mi ha chiesto di fare in quegli anni è stata di collaborare nella redazione del settimanale diocesano Luce e Vita, chiuso fino ad allora soltanto a sacerdoti e a uomini.
Quando noi abbiamo detto siamo obiettori di coscienza, lui la prima cosa che ci ha fatto ha detto va bene, e avete la coscienza dell'obiezione? Ecco, questa frase poi ci ha accompagnato sempre.
Ma dopo un quarto d'ora eravamo con lui in giro, con il suo 500 per le parrocchie della città, alla ricerca di uno spazio dove poter ospitare questa comunità di obiettori di coscienza.
Siamo nella comunità casa che Don Tonino ha voluto perché, sollecitato dalla povertà della tossicodipendenza, perché sentiva pressante l'impegno a dover escogitare, far qualcosa per i tanti giovani che finivano vittime della droga e delle tante famiglie che erano lacerate, angustiate dal problema della tossicodipendenza. Poi aveva anche l'altro pensiero fisso, collocare anche la figura di un prete, di un sacerdote, che viveva in qualche modo non certo al centro del presbiterio, e quindi ha messo insieme l'esigenza di dare un contesto di lavoro, di missione ad un sacerdote e il bisogno della tossicodipendenza a cui bisognava dare una risposta.
Io lo conobbi perché mi offrì un gelato, nel senso che camminavo sul porto, camminavamo e lui si fermò a chiacchierare dinanzi a una gelateria, ci offrì il gelato e parlavamo. E di lì ti proponeva, nell'arco di 5 minuti, la costruzione di un sogno ardito, come quello di costruire una casa per la pace per i giovani.
In quei 10 anni... in fondo ha tracciato la strada anche della nostra vita.
E ha creato un vero subbuglio. nella mia vita. Io allora facevo l'avvocato.
Io, questa è la lezione che traggo, che ha amato così profondamente la vita da andare fino in fondo. E quando dico la vita, la realtà, la storia, non c'è la vita personale e poi quella sociale, la vita è la vita.
Era un parroco molto vicino alle persone. Si raccontava, per esempio, che a volte anche lui stesso andava ad accompagnare, a riaccompagnare i bambini a scuola quando era a conoscenza di qualche impossibilità da parte di qualche genitore a poter accompagnare.
Signore, dammi le ali ai piedi perché io possa raggiungere al più presto la città, perché io possa camminare per la città così come faceva Maria.
Era questo il prete Don Tonino, il presbitero Don Tonino.
Diceva: Signore, dà pane a chi ha fame e dà fame a chi ha pane.
Vabbè, innamorato certo di Cristo, innamorato della Chiesa, ma innamorato di questa gente che a lui era stata affidata.
Dove la città vuol dire la gente, dove la città vuol dire le persone che vivono con gran fatica le mediazioni necessarie di ogni giorno.
Stare in mezzo. Allora è lì tutta la vicenda, la straordinaria vicenda, nell'ordinario si può dire, non lo straordinario, della figura del presbitero. Questa passione per il Signore, la passione per la Chiesa, ma la passione per la gente.
E tutto questo non faceva altro che spingerlo alla ricerca della giustizia, non tanto come una rivendicazione sociale, quanto un voler dare la giusta dignità ad ogni uomo e ad ogni donna.
E diceva che il vescovo deve profumare del suo popolo, e quindi il vescovo e gli uomini a cui il vescovo affida una parte di quel popolo di Dio, che è la Chiesa particolare, che è la comunità diocesana, idem.
A Don Tonino piaceva molto questo disegno perché si ritrovava molto nell'uomo di fede che annuncia Cristo, che annuncia la morte e risurrezione di Gesù, il missionario, ma anche l'uomo che raduna la gente per far festa insieme, la fede come festa che riunisce le persone.
E c'era molta sapienza, c'era anche molta intelligenza nell'aiutare le persone a dire: guarda, dove secondo te c'è un'opposizione inconciliabile, ci può essere l'intelligenza della fede e il calore del cuore che possono trovare spazi di sintesi, finalizzati al fatto di essere più cristiani, di poter servire meglio i poveri, gli ultimi.
La chiesa del grembiule, lui diceva, quando uno diventa prete, le suore in genere gli regalano una stola, gli regalano anche un grembiule.
Penso però che sia importante di non isolare l'esperienza e il carisma di Don Tonino dalla chiesa in cui lui ha vissuto e in cui lui ha servito, cioè la chiesa pugliese.
Grande riconoscimento per la sua capacità, come scriveva in un testo del 1986, di misurare la temperatura di comunione nella Chiesa.
30 anni fa, negli anni 80, abbiamo avuto la prima grande ondata di gente che arrivava dall'Albania, e la Puglia, soprattutto a livello ecclesiale, è stata capace veramente di un'accoglienza molto bella, molto forte e anche direi molto naturale.
Ecco, il rapporto con Don Tonino poi è stato questo per noi, è stato questa modalità di vivere con lui ogni giorno, il rapporto e la relazione che lui aveva con le persone, con tutte le persone.
Aveva questa sensibilità, intelligenza, questo cuore per misurare la temperatura interna e per riportarla a gradi accettabili.
Noi abbiamo visto con i nostri occhi le mani di Don Tonino, lo sguardo di Don Tonino che accarezzava il volto di Giuseppe, che era ubriaco, che lo portava a letto, aveva dato l'ospitalità a Giuseppe. Don Tonino aveva aperto la sua casa, l'episcopio, ai tanti che non avevano casa.
Non fu un'opera facile, questo bisogna dirlo.
Sa che cos'è, Giovanni? È questo. Cioè, mi sto accorgendo che adesso tutto quello che dice il Papa, no, sono delle cose bellissime, veramente. Tonino le ha dette 20 anni fa queste cose, ed è stato preso per pazzo.
Don Tonino ha avuto come grandi oppositori interni, ha avuto confratelli vescovi che lo hanno osteggiato, lo hanno rifiutato, non lo hanno neanche accolto nelle sue diocesi, anche preti e laici che lo hanno visto come realmente una pietra di scandalo.
Lui aveva aperto il proprio episcopio e aveva ospitato le persone sfrattate.
Lui è stato profondamente prete, ha saputo capire, accogliere, perdonare e anche, diciamocelo francamente, buttare giù dei bocconi amari. E probabilmente buttandoli giù trovava il dolce della consolazione della fede.
Al fratello marocchino, dopo che lui ha scritto e ha detto tante cose, dopo la sua firma ha messo un postscriptum che per me è basilare. E lui diceva in questo postscriptum: se passi da casa mia, virgola, fermati, punto esclamativo. Ecco il senso della vita di Don Tonino. Se passi da casa mia, fermati.
A coniugare, a mettere insieme la veste battesimale e la tuta del lavoro, la tuta dell'operaio. E mi ricordo, ripeteva spesso, quando si entra in chiesa per pregare bisogna indossare la tuta del lavoro, la tuta che è segno dei problemi, dei drammi degli uomini e della società di oggi. Ma quando si esce dalla chiesa e si va nei luoghi di lavoro bisogna portare la veste battesimale, la propria dignità di figli di Dio che costruiscono il suo regno nell'impegno quotidiano a costruire relazioni di fraternità, relazioni di accoglienza.
Era questa sua capacità letteraria che veniva fuori da un grande lavoro di investigazione mentale per dire ciò che si oppone nella fede, probabilmente si oppone in un primo momento perché ti stimola ad andare più su e a cercare sintesi più alte.
Io ero convinto di essere un radicale utopista, ma Don Tonino ci spiazzava scavalcandoci.
Ridendo diceva: a noi non ci dicono mai siete sbronzi a prima mattina, perché noi non abbiamo più lo sguardo di chi è ubriaco di sogno.
Additare anche orizzonti, sfide, apparentemente impossibili, irraggiungibili, folli.
Bisogna essere sognatori ad occhi aperti.
Credo che Don Tonino e Papa Francesco possano essere considerati maggi della nuova stagione, dei nostri tempi, perché sono persone dell'esodo, sono persone del sogno.
Non come qualcosa di irraggiungibile, ma come dove ogni categoria, diciamo, ogni schema cade, perché c'è il utopos, il non luogo, no? La non circoscrizione, il non muro, il non confine, ed è questo quello che animava sempre un po' il suo ministero.
Sognano un mondo nuovo, una chiesa nuova, sognano sognano di non percorrere la strada del potere.
Sui passi degli ultimi, che per alcuni era un po' indicata come una fissazione, no, Antonio?
Dal modo con cui si presenta, da quel Cinquecento, dall'annullamento di ogni forma di intermediazione, l'assenza di qualsiasi forma di segreteria, questo incontrarlo per strada, lo incontravi al barbiere piuttosto che al bar a prendersi il caffè.
Una chiesa che sappia riscoprire questa fissazione, diciamo, per i poveri, diventerebbe una chiesa più, diciamo, perché no? Più affascinante, più bella, perché questa è la chiesa che l'umanità oggi attende.
Avevano intitolato il santuario della Madonna di Molfetta Basilica Minore, perché le basiliche maggiori sono quelle di Roma. E i ragazzi hanno chiesto perché Basilica Minore. Lui lì per lì non gli venne in mente, disse: perché è fatta di pietre, le basiliche maggiori sono le persone umane. E quando poi l'hanno portato a casa e fuori dall'episcopio c'era Giuseppe, questo poveraccio che era spesso ubriaco, dice: ma Don Tonino, è una basilica maggiore, anche questa sì, dice, è una basilica maggiore.
Non dobbiamo dare ai poveri ciò che vi avanza, dobbiamo dare ai poveri ta para onta, cioè le cose che stanno sopra la tavola. Il che significa che Marco voleva dire che i poveri vanno invitati alla nostra mensa. Non dobbiamo dare il superfluo, non dobbiamo elemosinare, dobbiamo invitare i poveri a venire con orgoglio alla nostra mensa.
Amare i poveri non vuol dire dare solo la coperta quando hanno freddo, la minestra quando hanno fame, ma insieme alla coperta sapergli dire buonanotte e dandogli la minestra saper aggiungere buon appetito.
E secondo me è stato proprio un martire della pace, perché alla prima guerra del Golfo, quando il Papa Giovanni Paolo II aveva detto non fate la guerra, e lui aveva cominciato ad andare in giro, non fate la guerra.
È sceso in campo a Gioia del Colle quando partirono per l'Iraq, e allora provò a bloccare il progetto dei mercanti di morte.
Ma la cosa dispiaceva ai politici. Non so se in quell'occasione che un ministro, il ministro dell'interno, richiamando l'antica richiesta che si faceva a peste, fame e bello, dalla peste, dalla fame e dalla guerra, liberci, diceva a peste, fame e bello, liberano. No?
È stato molto duro, ma nello stesso tempo con la dolcezza e la mitezza che ci dovrebbe connotare. E allora è riuscito a darci la legge contro l'export di armi, la legge 185.
E anche sul piano ecclesiale dicevano sì, il Papa deve dare i principi, ma poi tocca ai politici. Io credo che questo suo impegno, ecco, per la pace l'abbia portato all'ulcera allo stomaco, e da lì sia passato al tumore allo stomaco, che è quello che l'ha portato alla tomba. Io lo considero un martire della pace.
Anche da vescovo Non ha cessato di fare, di vivere come parroco, ecco, dentro la sua diocesi. Ricordatevi solo questo, che il giorno in cui da preti intorno a voi cessano le domande, perché evidentemente ci si è omologati in tutto e per tutto a uno stile di vita, quel giorno il vostro presbiterato è soltanto funzionale, e voi siete soltanto dei funzionari, dei burocrati, ma non dei preti.
Cosa ti rimane? Ti rimane una persona che ha giocato la sua vita completamente, senza alcuna riserva. Una frase molto bella detta da lui era: chi non vive per servire non serve per vivere. Lui diceva: può essere solo cestinato, è inutile, non ha significato.
Sai che cosa mi è dispiaciuto, Giovanni? Avrei dovuto approfondire di più quello che era il pensiero di mio fratello. Mi dispiace tanto e me ne rammarico veramente di tutto questo, perché veramente, forse noi, io, anche se sono uno dei fratelli, non ci siamo accorti in tempo di che cosa, della potenzialità di Tonino con il Signore. Va bene.
È un capolavoro, Don Tonino Bello, un capolavoro. Ha fatto tanto di quel bene. C'è un mio nipote che prese un male brutto e si doveva andare a operare in America. E noi andammo al palazzo vescovile a parlare con lui, e non stava tanto bene, incominciava il male. Mi dette un assegno di 1 milione. Adesso lui è dottore in chirurgia.
A casa c'è uno stemma di Don Tonino Bello, cioè tipo come un quadro.
Sì, sì, c'ho pure una foto, molto bravo.
È una brava persona, era bravissimo. Don Tonino era Don Tonino. Purtroppo la brava gente Dio se la porta su.
Ma quando quel pomeriggio a un certo punto hanno cominciato a suonare a festa le campane. Secondo me l'esperienza che abbiamo fatto è stata quella della risurrezione e non quella della morte. Anche vedere tutta quella folla, tutta quella gente, è stata la dimensione di una comunità che si ritrova intorno ad una persona per alcuni, un pastore per molti altri, che aveva camminato con loro e soprattutto camminando con loro aveva sempre indicato una strada.
Da quando noi l'abbiamo conosciuto, sino all'ultimo, quando lui è andato alla casa del Signore e ci ha detto: ragazzi, continuate. Su questo continuate e noi abbiamo basato poi le nostre scelte di vita.